a cui quei missili hanno cambiato la vita in meglio. E tanto più per questo, diciamo, è ovvio che con gratitudine dobbiamo ricordare quelli che invece, anche per quella lotta contro i missili, ci hanno perso la vita come più la torre. Perché a noi quella lotta ci ha cambiato la vita in meglio. E io e tanti altri sicuramente non staremo qua e non avremmo fatto quello che abbiamo fatto nella nostra vita di cose belle se non ci fosse stata quella lotta lì. E non è carino parlare di sé, non è molto elegante, però due o tre cose ve le voglio dire perché penso che sia importante un po' per capire in che periodo questa generazione di gomito che siamo noi è venuta fuori. Io ero entrata al liceo nel 74, ero piena di voglia e energie per cambiare il mondo. C'avevo una classe di 32 persone, facevamo tutte politica, tutte 32, e questo era lo stesso in tutte le classi della scuola, e questa energia venne completamente spazzata via dagli anni di piombo e dalla scelta violenta del movimento del 77, che cominciò molto allegro e finì malissimo con le pistole a scuola che cominciavano a girare, i cortei di Roma che finivano sempre con la città in fiamme, gli assalti alle armerie che ancora mi ricordo, gli scontri con la polizia, le facce coperte. Di quei 32 della mia classe, uno dopo l'altro, una manifestazione dopo l'altra, la gente a manifestare non ci veniva più. Rimanevo in due, poi rimasi da sola e poi tornò a casa pure io. Mi misi a suonare il flauto e pensavo che non avrei mai più fatto politica in vita mia. Fino al 24 ottobre del 1981, quando a Roma ci fu la prima manifestazione nazionale contro i missili a Comiso. Io lo venni a sapere tramite la mia scuola di musica, pensate un po', non leggevo più nemmeno i giornali di sinistra, e lì fu l'illuminazione sulla via di Damasco, perché lì mi ricordo ancora che cosa c'era dentro le vetrine, perché per la prima volta dopo quegli anni oscurissimi, che mi avevano rimandato per la violenza, mi aveva rimandato a casa, il corteo sfilò fra le vetrine dei negozi aperte, con le mamme che c'erano i bambini in carrozzella. E lì ho ricominciato, cioè lì ho trovato lo spazio per ricominciare, da lì non ho più smesso, cioè, ho 51 anni e non ho più smesso. E per me questa storia che vi ho raccontato è il valore della non violenza, che non c'entra niente con il fatto di essere buoni e bravi e belli e gentili, è esattamente il contrario alla non violenza. Cioè la non violenza è lo spazio che permette a tutti di lottare nella maniera più conflittuale possibile. È quella che permette a tutti, anche al più piccolo, anche al più debole, anche al più indifeso, anche a quello che non c'ha coraggio, anche a quello che sta sulla sedia a rotelle, anche a quello che non farebbe mai una cosa da eroe, di lottare. E nessuno nello spazio della non violenza si arroga il diritto di mandarti a casa perché ti dice: io sono più forte e più coraggioso, la lotta la faccio io al posto tuo. Questo per me è la non violenza e l'ho imparato in questa lotta qua. E penso che sia lo stesso anche per la legalità, perché in fondo la legalità che cos'è? Se non lo spazio per non delegare a nessuno il tuo diritto ad essere cittadino fino in fondo. Dire che lo spazio ce lo diedero anche con molta intelligenza e che anche questa storia che vi racconto, detta oggi, fa veramente pensare, perché provate a immaginare se oggi potrebbe accadere. Con molta intelligenza lo spazio a noi ragazzini ce lo diedero gli adulti. Cioè, a quel tempo la politica era una cosa molto seria. C'era il PC, che era il PC, che guardava dei compagni dirigenti del PC, che della FIGC che venivano a Comiso, persino le virgole nei volantini. C'era la DC, cioè, voglio dire, erano cose serie i partiti. Ma quella gente lì, che erano dirigenti di organizzazioni grandi e serie, che si prendevano anche molto sul serio, decisero, secondo me scientificamente, di mandarci avanti, di farci spazio e di farci crescere. Luciana a quel tempo aveva più o meno credo l'età che ho io adesso, però era già deputata, e quindi molto più importante di me, e insieme a lei il responsabile esteri del PC e i grandi capi del tempo, passavano le domeniche, tante domeniche, seduti per terra in posti oscuri, bui, polverosi, dove noi facevamo le nostre riunioni. I comitati per la pace erano 600 in Italia, e facevamo le riunioni dove eravamo tanta gente, seduti per terra con le metodologie non violente, parlando di organizzare i training non violenti che ci venivano insegnati dagli inglesi, gli americani, i tedeschi, eccetera eccetera, e ci davano la sensazione, anche se non era poi molto vero suppongo, che quel movimento lo stessimo davvero guidando noi. E voi pensate adesso, diciamo, se i grandi capi di ora passerebbero le loro domeniche sedute per terra in mezzo ai ragazzini del movimento. Cioè c'era l'idea che la politica, uno dei doveri della politica, era far crescere le generazioni nuove, e loro ci sono riusciti. Io penso che questa sia una grandissima lezione. L'altro elemento è stato già accennato, però lo voglio dire ancora più chiaramente. Era un tempo dove in vacanza scolastica se andava bene a Firenze, io che sono di Roma, non c'era voli low cost, l'aereo non si prendeva quasi mai, i treni ci mettevano 900 ore per arrivare dappertutto, qui ci si metteva 30 ore per arrivare con il treno. Anche adesso, perfetto. Oggi. Però, esatto, bene. Ottimo. E quindi per noi che venivamo da famiglie, da situazioni in cui mai e poi mai ci saremmo potuti immaginare di girare l'Europa come trottole, a scuola l'inglese era una magia, cioè non c'era internet, non c'era questa relazione, diciamo, con il mondo fuori dell'Italia che adesso più o meno è più facile avere. E questo movimento a noi ci permise di avere una ricchezza infinita, cioè ci fece scoprire l'Europa, andavamo in giro, avevamo 20 anni e passavi le settimane in Germania a spiegare il movimento ai tuoi compagni tedeschi, che chi cavolo l'aveva mai visti, chi l'avrebbe mai visti, giravi per tutti i paesi d'Europa, ti sentivi europeo. E quello credo che fu un'altra ricchezza grandissima di quel movimento. Tutti in ogni incontro lasciavamo le sedie vuote, perché a quel tempo c'era il muro di Berlino e i pacifisti dell'est non li facevano venire, non gli davano i visti, i loro regimi, e quindi noi lasciavamo le sedie vuote. Quando crollò il muro di Berlino avevamo l'illusione in molti che finalmente potesse venire su un'era nuova, e invece ci ritrovavamo, è vero, senza più missili, però ci ritrovavamo con alcune cose che proprio voglio darvi solo dei flash. Uno, con la prima guerra combattuta da militari italiani dopo la seconda guerra mondiale. Cioè adesso ci abbiamo fatto l'abitudine che ci abbiamo i soldati qui, lì, qualche volta muoiono, qualche volta vanno a casa nelle bare, ormai non ci sconvolge nemmeno più. Ma io mi ricordo che quando ci fu la prima guerra del Golfo, lì i centralini delle organizzazioni pacifiste, dove noi c'eravamo tutti quanti insediati, erano assediati giorno e notte da migliaia di telefonate, ed erano le mamme dei ragazzi che a quel tempo facevano ancora il militare, c'era ancora la leva obbligatoria, quindi c'erano migliaia di ragazzi che stavano sotto il militare, e le madri che telefonavano per dirci: c'è la guerra, io mio figlio a combattere non lo mando, mi dite come faccio a farlo disertare? E noi che gli spiegavamo: no, guardi, lasci perdere, perché se no va in galera, stia tranquillo, che non è detto, non è che sarà una guerra come quella del 15-18, non è per niente detto, cioè se il suo figlio decide di andare in guerra dovrà mettere una firma, se non la mette non ce lo manderanno. Per dire che però quello shock della prima guerra combattuta dall'Italia dopo la seconda guerra mondiale fu una cosa terribile. E questo lo dico per dire quanto ci siamo invece abituati agli interventi militari, alle missioni, al fatto che un pezzo del nostro paese fa la guerra fuori ed ormai è proprio normale. Il mondo, diciamo, quindi il muro di Berlino non ci ha portato un mondo nuovo, e noi, diciamo, non ci siamo neanche molto fermati, c'è stato fortissimo per tanti anni l'impegno per la pace in Medio Oriente, per la pace fra Israele, fra palestinesi e israeliani, poi è cominciato il lavoro sui migranti che cominciavano a riempire le nostre città, quel Mediterraneo di pace che qui sognavamo, chi se lo immaginava che sarebbe diventato il più grande cimitero a cielo aperto di tutto il mondo. Poi ci fu la guerra in Jugoslavia, su cui tanto anche in Italia abbiamo lavorato, e lo dico perché tra l'altro qui oggi ce n'è un altro d'anniversario, perché in questi giorni, 20 anni fa, i cecchini spararono su una manifestazione pacifista organizzata a Sarajevo, che era una città multietnica dove la gente viveva tutta insieme e avrebbe voluto continuare a vivere tutta insieme. Fecero una grande manifestazione pacifista per dire: da noi qui i nazionalismi non entreranno. I pacifisti ammazzarono le persone che stavano manifestando per la strada e lì, diciamo, scoppiò la guerra in Bosnia, esattamente in questi giorni, 20 anni fa. E, come dire, si è continuato a lavorare, il movimento pacifista, i semi che ha seminato non si sono fermati con la fine dei missili. Di cose ne abbiamo fatte tante, abbiamo sicuramente fatto un sacco d'errori, molte cose, diciamo, penso che invece hanno aiutato a migliorare, se non la società, perlomeno la cultura. Una delle cose, diciamo, di quel pacifismo, vorrei finire ricordando soltanto quattro cose che penso che abbia insegnato non solo a me, ma a tutti noi di quella generazione. Primo, il fatto che non è obbligatorio accordarsi al pensiero dominante, cioè che non è obbligatorio accordarsi né al pensiero dominante quando è uno e nemmeno alla lotta fra pensieri dominanti quando sono due. Cioè, noi a quel tempo eravamo visti male da tutti, perché noi eravamo contro i missili a Comiso ed eravamo pure contro i missili dell'Unione Sovietica. Noi non volevamo la superpotenza americana, ma non volevamo nemmeno la superpotenza sovietica. I filosovietici, come li chiamavamo a quel tempo, ci dicevano che eravamo filoamericani. I filoamericani ci dicevano che eravamo filosovietici. Cioè, non andavamo bene a nessuno dei due pensieri dominanti che a quel tempo dominavano la scena. E noi scegliemmo di non stare a quel gioco. Cioè, capimmo che era possibile, anche in un mondo diviso in due, dove ti dicevano: se stai di qui, stai di qui, e se non stai qui vuol dire che stai con l'altro. Noi dicemmo: no, è possibile non stare non solo né da una parte né dall'altra, ma di inventarsi un altro gioco, cioè di non stare a quel gioco. E guardate che questa è una cosa importante, perché tante volte nella vita, sia quella privata che quella politica, sembra che, come dire, o stai con gli uni o stai con gli altri, o stai con la maggioranza o stai con la minoranza. Delle volte è possibile decidere che si sta altrove, perché il gioco è sbagliato. La seconda cosa che ci ha insegnato quella lotta è il fatto che non c'è bisogno, per essere forti, di stare dalla parte dei forti. Noi a quel tempo leader non ce ne avevamo, ce ne avevamo forse due o tre, non tutti gli stessi. Ci piaceva un sacco Dubček, che era quello che, diciamo, nella parte dell'Europa dell'Est aveva provato a fare il socialismo dal volto umano. A quel tempo Dubček faceva il giardiniere, perché era stato completamente messo da parte e represso. Ci piaceva tantissimo Nelson Mandela, che stava in galera. Lula a quel tempo ancora lavorava in fabbrica e in Brasile ancora non era finita la dittatura. Erano i nostri miti, erano dei miti imprigionati, esiliati, battuti, sconfitti. Sono diventati tutti e tre presidenti della Repubblica dei loro paesi. E non c'è bisogno per forza di accodarsi ai forti, ai ricchi, ai potenti. I nostri miti possono essere miti deboli, fragili, se hanno la forza interiore, che è quella che serve a noi. Anche noi possiamo essere deboli, fragili, sconfitti, ma non rinunciare mai a pensare, diciamo, che ci può essere un altro mondo possibile. E le altre due cose che ci ha insegnato quel movimento è: primo, che l'unica maniera per vincere, e l'ha detto Capitumino all'inizio, e per convincere è costruire unità. Perché non c'è niente da fare, non solo perché l'unione fa la forza, è banale, ma è così, ma anche perché come fai a pensare di essere credibile agli occhi degli altri, a dire che tu c'hai la ricetta per risolvere i problemi del mondo e poi li litighi litighi con quello che ti sta vicino, anzi tendenzialmente, come si fa spesso in politica, litighi di più con quello che ti sta più vicino che con quello che ti sta lontano. L'unità ci ha insegnato quel movimento, e l'ultima cosa ci ha insegnato, quel movimento ci ha insegnato, ce lo portiamo dietro, cerchiamo di applicarlo, non sempre ci si riesce, spesso e volentieri ora ci riuscite molto meglio voi che siete giovani e non vecchiardi come noi, è che la sola cosa che cambia davvero le cose è la partecipazione. Cioè il mondo non si cambia dall'alto, non basta uno che cambia il mondo, il mondo lo cambiano le gambe, le braccia, le teste, i pensieri, i cuori, i rancori, gli amori, i dolori delle persone in carne ed ossa. E allora sul dibattito se questo movimento, come tutti i movimenti, ha vinto o ha perso, io dico che questo movimento ha vinto e tutti i movimenti vincono quando non mandano a casa la gente e quando la fanno stare in campo e tendenzialmente danno la forza a persone normali, umili, che non hanno i libri dentro casa magari, come era a casa mia, che vi danno la capacità di dire questo mondo dove io sto è mio e se voglio posso contribuire a cambiarlo, che è un miracolo, a questo serve.